Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
Ci sono un prete cattolico, un pastore protestante, un pope ortodosso e un rabbino. Sembra l'inizio di una barzelletta, e invece una delle scene più esilaranti del film Ave Cesare dei fratelli Coen. Dovete immaginare questi quattro uomini religiosi seduti attorno a un tavolo, convocati da un produttore cinematografico della Hollywood degli anni 50. Questi ha bisogno della loro consulenza, sta realizzando un colossal su Gesù e non vuole correre il rischio che la sceneggiatura possa offendere qualche religione, qualunque essa sia.
Signori, visto il costo colossale, non vogliamo metterlo sul mercato se non con l'assoluta certezza che non potrà offendere alcun individuo ragionevole di qualunque credo o fede. Per questo siete qui, avete letto il copione. Voglio sapere se gli elementi teologici della storia vi vanno a fagiolo.
Ma il meeting dei quattro uomini di fede convocati a Hollywood si trasforma presto in una zuffa molto molto comica. Invece di dare la consulenza richiesta, i religiosi si accapigliano ferocemente fra di loro sulla Trinità e sulla vera natura di Cristo, riassumendo in poche battute secoli di dispute teologiche, scismi e concili ecumenici. Il prete contro il rabbino, il pastore protestante che guarda in cagnesco l'ortodosso e il produttore del film molto disorientato.
Beh, la natura del Cristo non è così semplice come vorrebbe la vostra pellicola.
In che senso, padre?
Non è solamente il fatto che Cristo è Dio o Dio è Cristo.
Lo può dire forte. Il Nazareno non era Dio.
Ma non era non Dio.
Era un uomo.
In parte Dio.
No, signore.
Ma, rabbino, tutti abbiamo un pochino di Dio in noi, no?
È fondamento della nostra fede religiosa.
Spicca il punto di vista del rabbino. Ma che ne parliamo a fare? Tanto Gesù non è mica il Messia e neppure il figlio di Dio.
Quindi Dio è diviso?
Sì. E no,
c'è unità nella divisione.
E divisione nell'unità.
Non sono sicuro di seguirla, pastore.
Giovanotto, lei non segue per un semplice motivo. Questi sono degli squilibrati. Dio ha figli, certo. E anche un cane? Un colli, magari. Dio non ha nessun figlio, è scapolo, è molto arrabbiato.
No, no, un tempo era arrabbiato.
Beh, gli è passata.
Voi adorate un Dio di altri tempi.
Che non ha amore.
Non è vero, gli ebrei gli piacciono.
Dio ama tutti quanti.
Dio è amore.
Dio è ciò che è.
Che scoperta, chi non è ciò che è?
Ma come dovrebbe essere reso Dio in una pellicola?
Dio non è nella pellicola.
Allora Todd-O-Kaiser che fa?
Signori...
Insomma, se metti allo stesso tavolo le diverse religioni, le sorprese non tardano ad arrivare. E nel caso di questo film dei fratelli Coen, volutamente ironico, se non sarcastico, verso le religioni, si ride davvero tanto. Andare alla ricerca del comico nelle religioni, e in particolare nella Bibbia, è un'operazione irriverente? Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Chiesa in diretta. Io sono Luisa Nitti e vorrei iniziare con un proverbio ebraico che dice: l'uomo pensa, Dio ride. Ecco, c'è da chiedersi se non sia proprio così. Come nel film appena citato, quando la religiosità diventa una prigione ideologica invece che un annuncio gioioso, beh, forse Dio dall'alto dei cieli davvero se la ride. E poi, se l'ironia è propria dell'essere umano, perché mai la Bibbia dovrebbe esserne esente? Essendo un testo profondamente radicato nella nostra umanità. In una giornata di sole di inizio estate sono andata a trovare Luciano Manicardi della comunità monastica di Bose, perché lui si è interessato del tema comicità nella Bibbia e fra le sue numerose pubblicazioni c'è anche un testo interessante su questo argomento. Del monastero di Bose, Manicardi è stato anche priore dal 2017 al 2022. E poi devo ammettere che a Bose non ero mai stata, mi sembrava un'ottima occasione per scoprirla. È una comunità monastica ecumenica molto nota, nata alla metà degli anni 60 per opera di Enzo Bianchi. Siamo in mezzo a colline dolci in Piemonte, nel Biellese. Qui vivono uomini e donne di diverse confessioni cristiane che condividono una vita di preghiera, lavoro e accoglienza.
La Bibbia è uno specchio dell'umano e dunque non può mancarvi quell'espressione dell'homo ridens che è tipica dell'uomo stesso.
decidiamo con Luciano Manicardi di fare l'intervista all'aperto, dopo un buffo peregrinare fra sale, stanze e stanzette del monastero. Nessuna mi andava bene, o c'era troppa eco, oppure l'acustica era pessima a causa dei soffitti alti. Ma poi su una panchina di pietra, con il prato e gli alberi davanti a noi e gli uccellini a cantare intorno, abbiamo trovato finalmente la giusta dimensione per fermarci a parlare. Ecco, la Bibbia è un libro pieno di umanità, ci dice subito Luciano Manicardi. Non può mancare in essa la dimensione dell'homo ridens, l'ironia ne fa parte.
Certo, nessuno si avvicina alla Bibbia per trovarvi un libro divertente, ovviamente, al tempo stesso, proprio perché la Bibbia assume in toto l'umano, si pensi anche a quante forme di violenza ci sono all'interno della Bibbia, non può non assumere anche la dimensione dell'homo ridens, dell'homo ludens e dunque di questi aspetti di gratuità e di umorismo, di ironia, del ridere. Ovviamente, oserei dire, fa parte della Bibbia. E poiché la dimensione umoristica comprende anche ironia e autoironia, credo che questa lente consenta al lettore della Bibbia di farne una lettura non fondamentalista, che non fonda degli atteggiamenti violenti, una lettura non monolitica, non fanatica.
Ecco che qui arriviamo subito a un punto qualificante. La lente dell'ironia, ha detto Luciano Manicardi, consente di allontanarsi da una lettura fondamentalista e fanatica delle scritture. E aggiunge:
non sarebbe difficile vedere, purtroppo nell'attualità che stiamo vivendo oggi, l'abuso e lo sfruttamento di testi biblici, della Bibbia stessa e di versetti biblici, per fondare delle prassi di estrema violenza. Penso a quando il premier Netanyahu utilizza i versetti che parlano di Amalek nella Torah per fondare una politica di annientamento dei Gazawi, o quando Trump, che aveva già pubblicato una prima edizione della Bibbia nel 20° anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle, associandovi dei testi politici come la Costituzione degli Stati Uniti, la Dichiarazione di Indipendenza e altri testi ancora patriottici, ne ha fatto una nuova edizione aggiungendovi dei suoi discorsi, quasi che questi completassero la Bibbia. In genere sono i poteri totalitari, i regimi dispotici che non sopportano ironia e satira e la reprimono, mentre invece l'ironia, l'umorismo, l'autoironia è una via di buonsenso, di realismo, che ricordano a noi umani la nostra costitutiva fragilità e ci impediscono quei peccati di ibris e i deliri di onnipotenza che non fanno altro che grandi disastri alle nostre vite personali e nella grande storia.
L'ironia nella Bibbia e non solo è qualcosa di molto serio. Verrebbe da commentare così quanto ho appena ascoltato. Se è vero che i regimi totalitari non sopportano la satira e l'ironia perché li mettono in questione, a maggior ragione comprendiamo quanto nelle scritture ebraico-cristiane l'aspetto ironico e comico sia non solo presente, ma potente nei suoi effetti. Le tante storie di liberazione raccontate nella Bibbia potrebbero essere rilette proprio con la lente dell'ironia, che sovverte i potenti e le loro ideologie. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. Questa celebre canzone degli anni 60, i Rolling Stones dicevano che non sempre puoi ottenere ciò che vuoi, ma se ci provi potrai ottenere ciò di cui hai davvero bisogno. In fondo accade così anche in molti episodi della Bibbia. Con ironia, Dio sovverte i piani dei potenti o di chi crede di poter sfuggire alle sue responsabilità. C'è chi chiede a Dio qualcosa, poi riceve tutt'altro, qualcosa di inaspettato e forse migliore. Come dimenticare Giona, il profeta Giona, che chiede punizione per la città di Ninive, ma Dio offre misericordia. Oppure Sara, la matriarca sterile, che ride della promessa di un figlio, ma la promessa si realizzerà. E che dire di Pietro e altri del seguito di Gesù? Attendevano un Messia potente, ma hanno conosciuto un Messia che passa attraverso la croce. Dio sovverte i piani, c'è una discrepanza ironica che rende il tema particolarmente interessante per chiunque si accosti con curiosità alla Bibbia. Torniamo fra le dolci colline piemontesi dove sorge il monastero di Bose. Ho incontrato Luciano Manicardi per farmi spiegare che cosa lui intenda precisamente per ironia e comicità nella Bibbia. Lei dice che l'ironia biblica si fonda sostanzialmente su una disparità, sulla disparità fra i pensieri, i progetti di Dio e i nostri pensieri. E si fonda anche sull'alterità di Dio rispetto all'essere da Lui creato. Può spiegare il significato di questa distanza? Perché l'ironia nella Bibbia parte proprio da una disparità, da uno scarto di prospettive.
La Bibbia lo afferma più volte che c'è questa disparità tra Dio e uomo. Io sono Dio, non uomo, dice il profeta Isaia. I vostri pensieri non sono i miei pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, dice Isaia. C'è una alterità di Dio rispetto all'uomo creato. Ecco, volere colmare questa distanza fino ad annullarla sarebbe impegnarsi in una impresa impossibile, ma anche votata al ridicolo. Alla fin fine Genesi 3 ci dice questo, quando l'uomo si illude di poter vincere il limite della morte e c'è questa promessa messa in bocca nel linguaggio mitologico del testo al serpente tentatore: non morirete affatto, ecco che si aprono gli occhi e in realtà quello che l'uomo arriva a vedere è la sua costitutiva fragilità. Ecco, l'ironia biblica ci ricorda che l'uomo è limitato. Il primo comando di Dio all'uomo in Genesi 2:16 è: mangerai di tutti gli alberi del giardino eccetto di uno. E c'è quell'eccetto di uno che indica nell'uomo, che fa nascere nell'uomo la frustrazione e che lo porta a trasgredire. Se vengo privato di una cosa mi sento privato di tutto. L'ironia che si fonda sulla distanza tra Dio e uomo ricorda appunto il limite che è costitutivo dell'umano. Il limite non è un nemico da abbattere, secondo la Bibbia, ma un ambito da abitare per vivere umanamente davanti a se stesso, con gli altri e davanti a Dio.
Lei infatti parla di ironia originale invece che peccato originale, come si dice comunemente. È proprio lì, in questo testo di Genesi 3 che lei ha già citato, che c'è esattamente questo scarto fra Dio e l'essere umano.
Assolutamente, sì. Mi piace parlare di ironia originale, che tutto sommato mi sembra anche un po' più adeguato rispetto a quel peccato originale, proprio perché lì vi è il movimento dell'umano che ferito nel profondo dalla prospettiva della morte: il giorno in cui tu mangiassi di quel frutto certamente morirai. Ecco che inizia un lavoro interiore in cui l'essere umano si sente defraudato di qualche cosa di vitale, aggrava il comando di Dio e dice: Dio ha detto no, che possiamo mangiare di tutto, ma dell'albero che è in mezzo al giardino non lo possiamo mangiare, non lo possiamo neanche toccare. A dire che la potenza del desiderio sta già lavorando l'uomo, che l'essere umano che vorrebbe già tendere a ciò che è proibito. E quando il serpente, il tentatore, ma evidentemente, come diceva Karl Barth, non è importante il serpente che parla, ma ciò che dice, sono pensieri interiori questi evidentemente, quando dice non morirete affatto, anzi si aprirebbero i vostri occhi, diventerete come Dio, a quel punto l'essere umano coglie il frutto e che cosa arriva a vedere quando si aprono i suoi occhi? La sua nudità, cioè la sua fragilità. Ed ecco, e lì potremmo ricordare il famoso affresco di Masaccio nella Cappella Brancacci a Firenze, la cacciata dei progenitori dall'Eden, dove Adamo e Eva escono dal giardino in lacrime, piangenti nel dolore. Ma appunto vi è questa ironia originaria proprio nel desiderio dell'uomo di diventare come Dio, che scopre invece di essere un poveraccio.
Con Luciano Manicardi, monaco della comunità di Bose, stiamo parlando di ironia e comicità nella Bibbia, una parola che segna una distanza fra i progetti, le parole, i gesti degli esseri umani e quelli di Dio. In questa differenza si situa il discorso ironico delle scritture. L'alterità di Dio spiazza, raggiunge il credente in maniera obliqua, innescando un processo di conversione. Un esempio molto bello, direi un esempio eclatante di questa ironia, che è proprio la storia del profeta Giona. Lei dice che peraltro il profeta Giona proprio non ha né umorismo e neanche empatia. Come mai in questa vicenda molto conosciuta lei evidenzia questi elementi? E dove risiede invece l'ironia di Dio, da parte di Dio?
Anzitutto Giona direi che è proprio un bel esempio di come nella Bibbia ci siano dei testi, direi, strutturati proprio sull'ironia. Giona è un profeta, viene mandato da Dio per portare un messaggio di conversione a Ninive. Lui parte nella direzione opposta e già questo colpisce, c'è un'incongruenza, e spesso il comico nasce da un'incongruenza. Perché? Perché è un profeta ribelle che non vuole andare ad annunciare a Ninive questo messaggio di conversione, perché sa che poi se si pentono Dio, che è misericordioso, non li punirà, e dunque lui farebbe anche una figuraccia, diciamo così, in quanto profeta che ha annunciato qualcosa che poi non si realizza. Poi qui c'è l'ironia anche divina che emerge nel momento in cui lo sconsolato Giona riposa, Dio fa crescere una pianta di ricino, il Kikayon in ebraico, che lo ripara dal sole, e lui è tutto felice come un bambino. Il giorno dopo questa pianta si secca e lui si lamenta di questa ingiustizia, ed è a quel punto che Dio interviene e gli dice: ma ti sembra giusto lamentarti di questa pianta che si è seccata di fronte a 120.000 persone che io ho salvato? E c'è questa finale di un Giona che sembra un bambino imbronciato che si lamenta così, oserei dire, nella sua immaturità, nell'ipertrofia del suo ego, eccetera, eccetera, di fronte a un Dio che lo guarda e lo rimprovera, ma anche qui bonariamente, anche qui oserei dire con un sorriso compassionevole. Certo, è vero che nell'atteggiamento di Giona, sì, lì non c'è empatia, non c'è la percezione dell'altro, in questo caso 120.000 persone, sottolinea il testo di Giona, mentre c'è tanta preoccupazione per un alberello che gli faceva ombra.
L'ironia e il sorriso nella Bibbia ne sono parte costitutiva, abbiamo detto. Sono espressioni proprie del genere umano e non del regno animale, e di Dio stesso. C'è anche una dimensione di gratuità nel gesto semplice del ridere, sorridere, fare ironia, un'espressione che ha a che fare col gioco, con la bellezza, con tutto ciò che nella vita e come la vita stessa è gratuito ed è bello. Nel libro dei Proverbi si incontra la sapienza. Mentre Dio crea il mondo, la sapienza gioca, salta, danza, sorride con Dio.
Nel libro dei Proverbi, al capitolo 8, c'è questa bellissima espressione della sapienza che, stando a una lettura possibile del testo ebraico, come una bambina, come una figlia prediletta, gioca accanto a Dio quando Dio sta creando. Il Dio creatore come Deus Ludens. È molto bello, la creazione qui appare come un dispiegamento non solo dell'agire, del fare di Dio, ma anche dell'immaginazione fanciullesca e giocosa della sapienza che sta accanto a Dio. Come dire, il Dio che crea è anche il Dio che gioca. Vengono in mente certi mosaici che troviamo, se non ricordo male, a Monreale, dove il creatore appare quasi giocare gettando le sfere dei pianeti, giocando, e ci mostra questa immagine di una creazione che nasce dalla gratuità, dalla bellezza del giocare. E il giocare noi sappiamo bene che è una cosa serissima. I bambini ci dicono come il gioco sia estremamente serio. Nulla è più regolamentato che il gioco, se no il bambino dice: se trasgredisci le regole non vale. Questo testo cosa ci dice? Ci dice che di fronte al produttivo, all'efficiente, si afferma anche il creativo, che di fronte all'etico si afferma anche l'estetico. Sarebbe possibile benissimo tradurre in Genesi 1, dove al termine di ogni giornata creazionale c'è Dio vide era cosa buona, quel Kitov in ebraico, tradurlo con che bello, come se Dio guarda ciò che ha visto e si meraviglia ed esplode in un'esclamazione di lode sulla bellezza di ciò che ha creato. E tutto questo, evidentemente, se qui c'è il Deus imaginans, il Deus creator, beh, l'uomo creato a sua immagine e somiglianza è anche l'uomo, l'essere che non solo lavora e produce, ma anche è chiamato a essere l'essere che danza, che canta, che gioca, che ride.
L'uomo pensa, Dio ride. Con Luciano Manicardi, monaco della comunità di Bose, riprendo in chiusura il detto ebraico con cui abbiamo aperto la conversazione. Che cosa ci dice questo sorriso di Dio su di noi e sulla relazione con Dio?
Parla di una distanza che viene superata esattamente dal sorriso. Sorriso che per la Bibbia indica una benedizione, indica il volgersi benevolo di Dio verso l'uomo, quindi certamente implica una distanza, ma suppone anche il suo superamento attraverso questo sguardo benevolo, questa volontà di bene per l'uomo visto da Dio dall'alto, diciamo così, dei cieli dove Dio risiede, ci dice la Bibbia, visto anche così bonariamente nei vizi, nei difetti, nelle piccinerie, nelle immaturità di cui noi umani abbondiamo. Quindi oserei dire che la fede chiede di credere anche al sorriso di Dio. Non a caso la Bibbia ci parla, soprattutto con l'Apocalisse, di un Dio che nel suo regno asciugherà ogni lacrima da ogni occhio, da ogni volto, e dunque il cristiano può sperare di essere accolto dall'abbraccio e dal volto sorridente e accogliente di Dio. Il proverbio ebraico che associa il ridere di Dio al pensare dell'uomo è anche, direi, simpatico, nel senso che mostra che mentre l'uomo pensa, cerca, studia e alla fin fine poi non arriva a giungere all'altezza di Dio e non coglie, rischia di fallire il senso proprio della verità, eccetera, Dio guarda tutto questo con sorriso benevolo e anche un po' di superiorità.
A time to die, a time to plant, a time to be.
Bibbia ci dice che Dio sorride. La benedizione sacerdotale contenuta nel libro dei Numeri al capitolo 6 afferma infatti: il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Questa è un'espressione che indica, così spiega Luciano Manicardi, il distendersi dei lineamenti del volto in un sorriso di predilezione e benevolenza. La benedizione non è altro allora che il sorriso di Dio per noi. Abbiamo conversato in questa puntata di Chiesa in diretta con Luciano Manicardi, monaco di Bose, sul tema Ironia nella Bibbia. Grazie per aver seguito Chiesa in diretta questa mattina da Luisa Nitti. Buona domenica.